intanto voglio salutare, non siamo riusciti a salutare tutti personalmente, quello che desidereremmo sempre fare. Mi sono resa conto stamattina che c'erano persone che non avevo visto ieri, quindi, però insomma abbiamo 3 giorni, quindi il discorso, il tempo c'è. Poi volevo dire grazie a Aurora Riccardo di questa presentazione, ma non è che siamo noi che ci rinnoviamo, è il mondo che si rinnova continuamente e quindi basta semplicemente stare in osservazione, in ascolto del mondo. Goldoni diceva che non bisognava inventare niente per scrivere teatro o teatro, bastava soltanto guardare il mondo e il palcoscenico era già bello preparato, e io credo che sia la stessa cosa, perché non si tratta di teorizzare, inventare, si tratta soltanto di osservare, e sicuramente il mondo di oggi ci offre tanto, insomma. Se vuoi dire qualcosa?
No, solo
dovete dire qualcosa.
Dobbiamo dire qualcos'altro perché...
Ah, devo dire... Allora, sono costretto a...
Ma no, aspetta.
Certo, insomma, sarà molto difficile per me, conoscendo Maragarla, il microfono sarà sempre spento, dovrò fare le corse. Allora, volevo solo dire, visto che devo perdere tempo, ha presentato il discorso come stimoli, visto il discorso che ha fatto Maude ieri, su dove si legge la lettera mensile, a me per di parlare oggi di altri stimoli non ne parlerei. Vorremmo darvi qualche idea, non stimoli, perché per noi leggete tutta la lettera 448. Aspetta che Marco ha chiuso tutto, adesso posso cantare la canzone, perché devo fare. Comunque non è certamente per noi né un sacrificio né un particolare dovere venire qua, perché per me è, anzi, ci aiutiamo a riprendere confidenza con le nostre radici, perché spesso ci troviamo per tanto tempo all'estero, tante volte parliamo in italiano con gli altri che ascoltano o le traduzioni simultanee o le letture della relazione, però gli vici non sono mai così attenti, perché uno guarda le persone, non stanno giù di qua o stanno... Allora, sapere che tu parli magari un linguaggio anche un po' troppo romano, forse per voi o per molti di voi, anche se so che stavolta ci sono 30 coppie romane, a me mi sembra un miracolo.
Non sono romane, sono della...
Ah, non sono romane, sono della regione, ma è già di voi. Speravo che fossero tutte romane. Allora, detto questo, il sapere che tu parli in diretta da chi capiscono la cosa entusiasmante. Già Silvestre e Bernadette mi guardano sorridendo perché mi vogliono bene, ma il fatto che capiscono, che capiscono con qualche secondo di ritardo mi dispiace un po', ma insomma. Allora, adesso sei pronto? Sei...
Siamo quasi. Allora, non vi nascondiamo che nonostante, insomma, è inutile nascondere, abbiamo parlato molte volte, ci avete chiamato tante volte, le riflessioni sono tante, però il tema della giornata non è una cosa, perché rischia di essere estremamente o troppo teorico sulle sfide di oggi o troppo banale, quindi ci siamo abbastanza così girati su questo tema, quindi abbiamo cercato anche di documentarci da un punto di vista anche di una base sociologica e naturalmente anche una riflessione di carattere, non voglio dire teologico per non, ma comunque insomma un discorso di verificare che cosa ci dice questa realtà di oggi. Abbiamo pure guardato la lista perché adesso dice, quindi una lezione in tutti i sensi, insomma. Però prendetela veramente con misericordia col cuore, perché non so quanto possa essere poi completa nella sua... Intanto abbiamo deciso di partire da una cosa molto leggera, un file che probabilmente molti di voi hanno già visto, forse invece qualcuno non ha conosciuto, non ho visto che è girato per internet, ma che ci sembra leggerino e carino da partire. Beh, Marco, aiuto.
Ecco. Mi era partito da un parte il...
Ecco. Non c'è
suono.
Complicato, è meglio leggere.
No, non leggere no.
Sì, va bene.
Certo, all'estero ci abbiamo altri netti, scusate.
I cervelli nostri salutano.
Perché il computer è nuovo, non è come stato anche tutto.
E che facciamo?
Hai provato, no?
Va bene.
Va bene, allora leggiamo. Beh, però era molto molto bello.
Grazie.
No, fa l'oscuro, mi scuro proprio.
No,
cambia
computer. Possiamo fare la musica che... ma è niente.
No, ma voi che vado a prendere
via? Non so, vado a prendere un altro, però...
Lo facciamo a metà, Marigarda. Che vuoi fare?
Vabbè,
ah, ecco, ecco.
Racconta due tappe.
Racconta, dai, racconta dopo già.
Nel frattempo che Marco si mette a disposizione del computer, vi racconto che abbiamo fatto un'esperienza particolarmente bella quest'anno. Di lavoro, di impegno per l'equipe, ma molto bene. Nel frattempo cos'è che per tenere un bravo libero, trovare uno spazio, adesso non credo che esaurirò tutto un nuovo libro, ma insomma è interessante perché in effetti Brasilia è veramente un fermento in questo momento. Ci sono 22-23 equipe
di servizio
che stanno lavorando su ogni settore, dai trasporti alla biblioteca, dal mangiare, che è un'altra cosa importante, all'installazione di questo pavillon dove noi faremo i pranzi, dove ci sarà una equipe di formazione, dove ci sarà la preghiera. Dall'atto pubblico è stata una manifestazione molto interessante, in cui cercheremo in qualche maniera di testimoniare che anche dove non c'è un santuario, noi lo possiamo diventare. Per cui l'atto pubblico rappresenterà in un certo senso il santuario di noi tipi che abbiamo a Brasile, in questa città che devo dire onestamente è funzionale, bella, è organizzata, ma è artificiale, tutto artificiale. Tante volte io con quelle persone vedo, siete veri voi o sono artificiali? Perché non sono brasiliano, non sono favelas, dove senti proprio una città europea, di quelle anche
comunque
più standard.
È una città voluta da Don Bosco, che ha 50 anni di vita, ed è proprio al centro e al cuore del Brasile, quindi un significato per l'altro.
È su un altopiano, diciamo che ha 51 anni di vita per la città, c'ha il suo santuario importante, che è il santuario, no, che è il santuario della Palestina, non quello reale che sta un po' più distante, ma comunque è dedicato a... L'ha voluto non solo Don Bosco, anche Lula, secondo me questa città è frutto anche di una decisione politica, ma che comunque diciamo ci accoglierà sicuramente con tutte i mezzi. È una città fatta ad aereo, per cui tutta la parte della fusoliera ci sono prima tutti i ministeri, poi si incrocia con le ali, poi ci sono tutti gli alberghi, dopodiché c'è il palazzo Nilson Nelson, che è un palazzo dello sport dove faremo l'incontro. Okay. E di fronte ci sarà, facciamo delle cose, di fronte c'è questo grande expo dove noi mangeremo in 8.000, 7.000. E nelle ali diciamo che ci stanno le abitazioni, i supermercati, cinema, cioè la vita reale della città. È strana come città.
Vediamo.
Siamo a dire?
Sì, vediamo.
Chiedo scusa Silvestre e Bernadette, queste cose accadono solo in Italia. Mi avete toccato tutti, no? Là. Ah, lì te lo tocco io. Che poi è una banalità sta a fare. Ci abbiamo messo 3 ore.
È una cosa banale, dovrebbe essere una cosa leggera.
Capite bene come comincia bene sta conferenza. Oh. La misura tua, la cosa più bella, vedi?
una buona giornata, speriamo. Vabbè, mi sembra che sia stato apprezzato.
Allora. Potremmo fermarci qua, no? È sufficiente per dare tutto. Aggiungiamo poi quello che abbiamo da letto, che ci ha invitato a leggere, così entriamo ancora qui nel tema. Se andiamo a leggere, dico, perché non andiamo a fare una relazione? Basta leggere qua. La ricchezza non mi interessa, la miseria non mi inquieta, solo il tuo amore mi appassiona, io di te che ho bisogno. Che altro possiamo dire su questa cosa? Basterebbe riassumere questo, ma è vero che la ricchezza non ci interessa e che la miseria non ci inquieta?
Allora, ecco, noi abbiamo fatto vedere questo filmino perché credo che spieghi senza molte parole alcuni concetti molto semplici, che la realtà intorno a noi è profondamente cambiata nell'arco di una stessa generazione, cosa che non è di tutti i tempi. Quindi figuriamoci quello che può essere la distanza tra una generazione e l'altra quando noi stessi per il nostro tempo e per la nostra vita verifichiamo dei cambiamenti così gravi. La seconda cosa è che c'è un disorientamento di fronte a tutto questo, perché la vita ci chiama a rispondere alla realtà dell'oggi, non soltanto a quello che era la nostra realtà di ieri. Ma il disorientamento appartiene a tutte le generazioni attuali, non soltanto alle nostre, appartiene anche ai più giovani. Quindi anche questo è un altro fatto nuovo. Normalmente la generazione più giovane è sempre quella che non ha dubbi, che procede in avanti in modo molto entusiasta, spavaldo anche. Invece oggi assistiamo invece a un grande smarrimento giovanile. E poi la terza cosa è che forse quello che oggi è veramente un dato chiaro è l'esigenza di modalità di risposte diverse. Non è tanto l'analisi del cambiamento, non basta, è quello che ci deve prendere e coinvolgere è la ricerca di modalità diverse di risposte. Perché il cambiamento l'hanno vissuto, lo vivono tutte le generazioni. Allora quello che cercheremo di sviluppare è un po' queste tre linee, no? Prima di tutto un breve panorama sulla realtà, brevissimo, perché non vogliamo assolutamente soffermarci su dati che in qualche modo conosciamo più o meno bene. Anche perché forse quello che ci manca è capire la priorità del valore di questi dati, perché la realtà che abbiamo intorno è così complessa anche rispetto alla nostra formazione, non dico solo culturale, dico proprio di vita, che non sappiamo bene quale pietra di paragone scegliere per poter riferire e cominciare un percorso. Allora, intanto tutti, ecco, questa è la sintesi, tutti sappiamo che siamo immersi in una situazione di povertà crescente, lo avvertiamo tutti, a tutti i livelli. Noi torniamo da Bogotà, come sapete, abbiamo visto diverse famiglie nella necessità, in urgenza, a parte la povertà generalizzata, va bene, ma anche situazioni di benessere e invece necessità urgente di cambiare stile di vita. Quindi persone che sono in procinto di cambiare casa, di vendere la propria casa, lasciare più. Quindi, e quello che ci ha colpito è questa situazione di povertà crescente che anche nella specificità delle singole culture, delle singole realtà, però è qualcosa che appartiene oggi a tutto il mondo. I dati ISTAT ci parlano di, sono del 2010 ma sono gli ultimi, di 3 milioni di persone in povertà assoluta nel mondo e di 8, sì, scusa, l'Italia, in Italia, se non e di 8 milioni in povertà relativa. Mentre lo leggevamo ci chiedevamo questa povertà relativa quanto poi si avvicina alla povertà assoluta. Un altro dato preoccupante, di cui tutti siamo consapevoli, è questa disoccupazione giovanile, che qui il dato ISTAT parla tra i 15 e i 24 anni, ma noi sappiamo bene che l'età è molto più ampia, perché grosso modo fino a 24 anni ancora studiano, anche se molte volte l'università si configura spesso come un rimando, un pacchetto. Comunque è un trend insostenibile quello del 30% di una più di una. Se pensate però che la Spagna va verso il 40%, cioè significa metà della popolazione giovanile senza lavoro. La realtà nostra è di un paese che invecchia inesorabilmente. Abbiamo attualmente 144 anziani ogni 100 giovani ed è una realtà assolutamente innaturale, che dovrebbe essere esattamente il contrario, no? Anche pensando all'andamento. Un altro dato è la costante diminuzione di matrimoni. Pensate che dai 420.000 matrimoni annuali che si celebravano negli anni 70, attualmente siamo intorno ai 215.000 e la previsione tra 15 anni, quindi veramente dietro l'angolo, è di 165.000, quindi il calo è progressivo e significativo. Accompagnato da una età degli sposi che va aumentando, che significa anche poi maternità e paternità che sì, e un costante aumento di separazioni sui divorzi, un aumento delle coppie di fatto e di bambini nati all'interno di queste convivenze, che hanno anche il carattere della stabilità per la realtà coniugale, ma che invece producono situazioni di disagio per i figli. E non è stato, infatti, alcuni poi arrivano al matrimonio dopo la nascita dei figli. 15% dei bambini annualmente nasce all'interno di queste relazioni, apparentemente prive di stabilità legale, diciamo. E poi ci sono ancora una serie di altri problemi che veramente globalizzazione e costi umani, dialettica tra Stato e mercato, lo stiamo vivendo sulla pelle proprio questi giorni, i problemi della bioetica e della biopolitica che sembrano apparentemente in questo momento in secondo piano, ma che sono invece assolutamente prioritari, e poi questo impegno educativo tra nuove generazioni, che a me come insegnante, credo sia una realtà condivisa da molti insegnanti, sembra che non sia uno degli aspetti prioritari della nostra realtà governativa sociale, ma che invece lo è veramente, perché se non investi da un punto di vista educativo sulle nuove generazioni, non investi neanche sul futuro. Allora, tutto questo quadro ci dice di una realtà, abbiamo letto di crisi epocale, no? In realtà è una crisi dei valori, perché abbiamo una perdita significativa del senso valoriale delle cose, cioè che significato hanno le cose, le situazioni che viviamo. C'è una perdita del senso etico, il che significa non avere più la chiarezza, la linearità di ciò che è bene e di ciò che è male, in maniera proprio come un albi. questo è il bene e questo è il male. Tutto è possibile, tutto è accettabile, tutto è giustificabile, e invece no, c'è un bene e c'è un male.
Vi posso fare un esempio, tanto di un esempio che è lontano ma vicino a noi, un esempio politico-religioso, il caso Siria. Siria, tutti condannano questa realtà, è evidente che Assad non è un personaggio così tenero, per cui da un certo punto di vista dovrebbe essere scontato, non da noi un giudizio negativo. Se voi parlate con la Chiesa ufficiale siriana cattolica, assolutamente non dovrebbe cadere Assad, perché è uno che garantisce l'equilibrio e la, come dire, la resistenza della Chiesa cattolica
minoritaria
in Siria. Per cui ho sentito vescovi, che poi sono nell'Egitto, per cui non sono cose, sono notizie dirette, che non vogliono assolutamente esattamente quello opposto di quello che la realtà e apparentemente la comunità internazionale dice: Assad deve andare via. Loro rispondono: se Assad va via, i musulmani ci cacciano via. E questa è la realtà, che la contraddizione, no, quella è giusto. Noi siamo stati da sette vescovi delle varie confessioni cattoliche, perché c'è l'armena, c'è la, diciamo, la romana,
la
latina e la siriaca, eccetera, eccetera, tutte confessioni cattoliche, tutti dicono: mi raccomando, pensando a noi fossimo persone potenti, mi raccomando, dite all'Europa che non, noi siamo bene così. Allora, qual è la verità? Assad è uno che massacra il popolo, o io non lo so più quella verità? O gli interessi personali di sopravvivenza anche nella realtà cattolica deve passare sopra i cadaveri di altri? Non lo so, questa è una delle, un esempio. E dicevamo a Regarla prima, stiamo resistendo a questa crisi, per esempio, economica, che continua. Certo, con quanta fatica di vivere, dolorose immaginazioni occupazionali, tanti egiziani stanno senza lavoro, magari si arrangiano perché magari il genitore ha lasciato un appartamento, ma quanti vivono adesso con 700-800, magari persone di 52-53 anni che non hanno poi un futuro lavorativo così lungo, ma che sono emarginati. Per cui questo fa diventare una società, secondo me, che ha paura. Siamo una società della paura in questo momento. Se voi parlate con le persone, io parlo molto con le persone dal punto di vista economico, e non c'è più un futuro, c'è la paura, come difendersi, come salvare il salvabile. Questo è l'atteggiamento, poi magari si è più composti normalmente, ma questo è, si salva chi può. Questo era se pensate a ieri quello che è successo nel mondo finanziario, che ci tocca, perché mica ti tocca più soltanto chi investe in azioni, tocca chi investe i nostri bond, i nostri BTP, no? I titoli di Stato che erano la sicurezza dei nostri risparmi. Questo per dirvi come le cose cambiano. Una società appiattita, sono evidenti manifestazioni di fragilità, sia personali che di massa, comportamenti e atteggiamenti spaesati, qualche volta differenti, cinici, passivamente adattivi, prigionieri delle influenze mediatiche, condannate al presente senza profondità di memoria e futuro. In effetti noi dipendiamo da molte volte, vi faccio un esempio oggi con l'economico perché è più, ma siamo lì a sentire 7, 8, 9 telegiornali sulla borsa. Quando mai, tornando a quel discorso di quel, perché i nostri genitori che hanno comunque risparmiato e magari ci hanno anche lasciato qualcosa da poter vivere, o i nostri nonni, per i ragazzi più giovani che stanno qua, quando mai hanno sentito 8 volte la borsa come faceva? Per cui 8 volte le persone poi telefonano, ma che sta succedendo? Perché 8 volte dicono cose usando frasi pesanti e magari drammatiche. E la società appiattita fa frenare verso il basso anche il vigore dei soggetti presenti in essa, indebolisce. Una società ad alta soggettività che aveva costruito la sua cinquantennale storia sulla vitalità e sulla vita, sul vigore dei soggetti, si ritrova a dover fare i conti proprio con il declino della soggettività, che non basta più quindi, quando bisogna giocare su processi che hanno radice e motori fuori dalla nostra realtà italiana. Io e Maria Carla abbiamo avuto, tra le altre esperienze straordinarie, abbiamo conosciuto migliaia, centinaia di migliaia di italiani che sono andati all'estero, ma i stessi nostri padri e nonni che sono rimasti in Italia, dal dopoguerra ad oggi, hanno costruito quest'Italia che fino a qualche anno fa era un'Italia forte, ma con grinta, con forza, partendo tante volte dalla campagna, partendo da un lavoro artigianale, partendo da una realtà di semplice impiegato, di anche semplice operaio, hanno costruito, ma con la grinta, con la voglia, con il risparmio, con la capacità di saper adattarsi al giusto, ma non al superfluo. Credo che tutti gli esempi che siamo guardati indietro, i vostri genitori come minimo, ma i vostri nonni lo sappiamo, lui spesso mi ha detto, ma ci hanno raccontato insomma. Un'onda di pulsioni sregolate, non riusciamo più a individuare un dispositivo di fondo che disciplina i comportamenti e atteggiamenti di valori. Si afferma così una diffusa e inquietante sregolazione pulsionale, con comportamenti individuali all'impronta di un egoismo autoreferenziale e narcisistico. Negli episodi di violenza familiare, per esempio, nel bullismo gratuito, nel gusto apatico di compiere delitti comuni, nella tendenza a facili godimenti sessuali, nella ricerca di un eccesso di stimolazione esterna che suppisca a volte al vuoto interiore del soggetto, nel ricambio febbrile di oggetti da acquistare e godere, nella ricerca demenziale di esperienze che sfidano la morte. Siamo una società pericolosamente segnata dal vuoto, visto che ad un ciclo storico pieno di interessi e conflitti sociali si va sostituendo un ciclo segnato dall'annullamento e della rivalidazione degli interessi e dei conflitti.
Queste affermazioni che Carlo vi ha esposto non sono analisi nostre, sono l'analisi ufficiali del 44° rapporto del CENTIS. Quindi parlare di società assistita, parlare di funzioni sregolate non sono affermazioni nostre, ma sono affermazioni ufficiali. Tutto forse ancora più. Allora, non è che vogliamo proseguire su questa relazione discendente verso il pessimismo. Allora, intanto da tutto questo abbiamo cercato di fare una sintesi personale e più che dirvi altre parole abbiamo trovato un'immagine che forse ci può aiutare a capire, a sentire, a esprimere quello che sentiamo. Questo è il quadro di Van Gogh che è chiamato Un uomo in lutto. Di questo quadro cercheremo di analizzare alcuni particolari per vedere come possiamo identificarci in questa immagine. Allora, prima di tutto, il primo particolare, una finestra. Una finestra che riflette apparentemente un nulla, perché dietro quei vetri non ci sono alberi, non ci sta un paesaggio, sembra non esserci vita. Forse si intravede qualcosa di indefinito e di indistinto. E allora ci è sembrato che proprio questo rappresentasse la nostra società attuale, qualcosa di indefinito e di indistinto che ci affacciamo alla finestra. Da una parte molto rumoroso, molto ghiassoso, quindi sembra estremamente vitale, e in realtà molto inconsistente. Di fronte a questo affacciarsi alla finestra, molti preferiscono chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi significa non voler vedere, significa fare finta che la cosa non ci riguarda in modo particolare, significa per altri isolarsi, per altri ancora significa rifugiarsi in un percorso della memoria, della nostalgia, dell'impianto che però non aiuta al presente. e ci siamo domandati quanti di noi assumono questo atteggiamento o scivolano a volte in questo atteggiamento nei confronti della realtà di oggi. Ma il quadro per fortuna non finisce qui ed è per questo che lo abbiamo scelto. L'uomo alla sua sinistra ha una piccola fiamma, una fiamma accesa. La fiamma è sempre segno di calore e di vita. Anche se il lumine riscalda soltanto un piccolo pezzo di parete. Però ci è apparso proprio il simbolo della vita che ancora è presente, il simbolo della speranza. La fiamma è qualcosa che rimane vivo e quindi, se alimentata, può tornare sicuramente a dare vita alle cose, all'uomo, alla nostra realtà. Allora questo è sicuramente un uomo in lutto per tutto ciò che ha perduto. Ognuno può identificarsi, abbiamo cose che abbiamo perduto, situazioni, persone, realtà di vita. Però potrebbe essere anche un uomo in lutto per tutto ciò che ha sprecato, consumato, sciupato, perso, smarrito. E il lutto, comunque, qualsiasi tipo di lutto, sia reale come perdita delle persone, sia simbolico come perdita di situazioni o di cose, il lutto esige sempre un tempo di elaborazione, a volte molto lungo, a volte molto doloroso, ma è necessario perché si possa tornare alla vita. Allora questo ritorno alla vita, a nostro avviso, è proprio rappresentato da quella fiammicella lì che sta da una parte. Ed è sempre il rapporto Centis di cui vi abbiamo parlato prima, che ancora una volta si ripropone come offerta di riflessione per alimentare questa fiamma. Il rapporto Centis ci parla di una prima sfida che dobbiamo assumere in prima persona, tornare a desiderare.
Tornare a desiderare e farlo con passione, con passione. Ogni giorno di più il desiderio diventa minore, indebolito dall'appagamento derivante dalla soddisfazione di desideri covati per decenni, dalla casa di proprietà alle vacanze, o indebolito dal primato dell'offerta di oggi, in realtà mai desiderata, con bambini obbligati a godere giocattoli mai chiesti e adulti al sesto tipo di cellulare. La strategia del rinforzo continuato dall'offerta è uno strumento invincibile nel non dare spazio ai desideri. Però se voi pensate, così è, nel senso che come siamo costruiti, tutta la società globalizzata come è costruita, noi dobbiamo comprare per far sì che l'industria cammini, per far sì che poi si distribuisce ricchezza, per cui dobbiamo rispenderla, cioè questo è il circuito. Per cui cambiarlo significa sacche di povertà, significa licenziamenti, significa realtà che non vanno. Guardate, è stato un circuito assolutamente vizioso in questo senso. Così oggi manca la materia prima di cui lavorare, il desiderio. Si vive senza norma, quasi senza individuali confini della normalità, per cui tutto nella mente dei singoli è aleatorio, vagabondaggio, non capace di riferirsi a un solito basamento. Di fronte ai duri problemi attuali e all'urgenza di adeguate politiche per rilanciare lo sviluppo, viene meno la fiducia nelle lunghe derive su cui evolve spontaneamente la nostra società. Ancora più improbabile che si possa contare sulla responsabilità della classe dirigente, sulla leadership partitiche o sul rinnovato impegno degli apparati pubblici. La tematica rigore e ripresa è ferma alle parole. La consapevolezza dell'urgenza di trovare soluzioni per alcuni dei problemi più urgenti, la scuola, l'occupazione, le infrastrutture, la legalità, il mezzogiorno, sono solo enunciati seriali. La complessità italiana è essenzialmente complessità culturale. Nella crisi che stiamo attraversando c'è quindi bisogno di messaggi forti che arrivino alla coscienza di tutti, ma non esistono attualmente in Italia sedi di autorità che potrebbero ridare forza a questo impegno. Più di allora appare parlare il richiamo al rilancio del desiderio individuale e collettivo per andare oltre la soggettività autoreferenziale e per vincere il nichilismo dell'indifferenza generalizzata. Tornare a desiderare è la virtù civile necessaria per attivare la dinamica di una società troppo appagata e appiattita.
Questo tornare a desiderare è quindi un invito che il rapporto Centris lancia sicuramente come virtù civile. Ma noi non siamo qui soltanto come cittadini, siamo anche qui come cristiani e quindi ci sembra che per noi credenti questa sfida debba essere anche accolta come un impegno di fede dell'oggi, come quella famosa risposta ai segni dei tempi che continuamente ripetiamo, ma come dicevamo prima è la realtà intorno che cambia e che esige risposte diverse. E però è un invito a cui costantemente si richiama Cristo, che è al di fuori del tempo e che quindi ha significato per tutti i tempi. Rendete testimonianza della speranza che è in voi. Come cristiani allora abbiamo il dovere di accogliere questa sfida, perché proprio in virtù della nostra scelta di fede forse abbiamo una forza in più, una capacità sempre nuova di guardare alla vita, perché non è sulla vita sociale, sulle cose materiali che si appoggia il nostro credere. Abbiamo una capacità in più di vivere gli avvenimenti, di affrontare il quotidiano, le difficoltà, i disagi. Questa forza è la speranza, è l'amore del Vangelo, è la fiducia, è la certezza della presenza del Signore che guida comunque la vita e la storia di ogni uomo e di ogni popolo. Allora, tornando al quadro di Van Gogh, vorremmo farvi riflettere su un altro particolare. Un'immagine che vorremmo che vi rimanesse nella mente e nel cuore, i piedi. Perché questi piedi dobbiamo sentirli come i nostri piedi, avvertire proprio che siamo dentro una realtà con tutta la nostra corporeità, ma poi chiederci, questi piedi sono piedi del mondo o piedi nel mondo? E la differenza non è così insignificante. Perché se noi li sentiamo semplicemente piedi del mondo, allora è inevitabile che questi piedi rimarranno fermi, statici, gravati in qualche maniera dalla stanchezza, dalla delusione, dalla paura, dalla fatica. Saranno piedi su cui grava la rinuncia ad ogni forma di speranza e quindi saranno piedi che rinunceranno a camminare. Se invece noi vogliamo sentirli e li sentiamo come piedi nel mondo, allora questi piedi inevitabilmente si alzeranno, saranno piedi che camminano, che percorrono le strade del mondo, che si fermano, sì, ma si fermano accanto alle persone per soccorrere, aiutare, condividere, partecipare. Quindi piedi nel mondo che calcano le strade del mondo e che proprio perché le calcano le trasforma. E allora ecco la nostra seconda sfida che è semplicemente la vita quotidiana, accogliere la vita quotidiana con tutte le precarietà, le fragilità, le problematicità, gli slanci e i limiti, le gioie, le fatiche, le sofferenze, accogliere tutto con consapevolezza. Quindi la vita quotidiana diventa una sfida dell'oggi, affinché il tempo che ci è stato dato da vivere non sia soltanto uno scorrere meccanico di minuti, di giorni, di ore, di secondi, quindi non sia soltanto Cronos, ma diventi invece trasformato da questo nostro andare nel Kairos, cioè un tempo di grazia, di salvezza, di speranza per noi sicuramente, ma anche per tutti coloro che incontriamo o che ci passano accanto sulle strade che percorriamo se i nostri piedi si alzano, si muovono, camminano nel mondo.
Da diverso tempo ormai, molte ore del nostro tempo libero sono impegnate in un servizio di consulenza coniugale e familiare. In realtà incontriamo più coppie che famiglie in questo servizio e mettiamo a frutto non solo gli ultimi studi compiuti da entrambi in questo ambito, ma anche il patrimonio di decenni di vita d'équipe, con tutti gli incontri vissuti, le riflessioni sulla fede ascoltate, gli stimoli che ci sono giunti da teologi, ma anche i confronti nelle varie tipi di formazione. Veramente possiamo dire che tutto torna e che nella vita nessun seme si perde nel vento. Questi incontri non sono facili, perché chi arriva a un centro di consulenza porta con sé un bagaglio di sofferenza che chiede prima di essere condivisa, e portare insieme il peso del dolore affatica il cuore. Ma c'è anche la speranza di poter superare le difficoltà e riprendere il cammino. E questo allieva la fatica e apre orizzonti nuovi ad ogni incontro. Prima però di vedere il cielo libero, spesso è obbligatorio attraversare il tunnel del buio e rimanere come il vecchio Van Gogh ad occhi chiusi e a piedi fermi. E questi sono i momenti di maggior fatica e dolore, sia per chi chiede aiuto, sia per noi che spesso ci sentiamo impotenti. Una delle ultime volte abbiamo vissuto un'esperienza che ci ha veramente portato dolore, quasi sconvolto nel profondo del cuore. Questa giovane coppia, sposata da 3 anni, entrambi con un vissuto di infanzia e giovinezza molto difficile, alle spalle di abbandoni, di case famiglia, di comunità, è arrivata a noi facendo un lungo percorso. E infatti non sono neanche di Roma, ma di un paese vicino. E tutte le volte per venire a questi incontri devono metterci in conto più di un'ora di viaggio. Da subito si è presentata con una coppia molto problematica e molto difficile da aiutare e da sostenere, perché in realtà tutti e due avrebbero bisogno di un approfondito e forse doloroso lavoro individuale. Invece sono arrivati al matrimonio senza aver compiuto questo percorso di consapevolezza. E la scelta, forse oltre che dell'attrazione reciproca, è stata dettata soprattutto da un desiderio di unire le loro difficoltà e solitudine, cercando un reciproco sostegno. Dopo averli incontrati qualche volta per cercare di capire qualcosa di più delle loro vite individuali, abbiamo provato ad andare un po' più a fondo, cercando di mettere a fuoco i nodi delle loro incomprensioni. Forse abbiamo sbagliato nel valutare che i tempi fossero giusti. Forse non ci siamo resi abbastanza conto di quanto profondo fosse il loro disagio. Di fatto, di fronte all'incalzare di certe nostre valutazioni e domande, che avevano lo scopo di fare chiarezza nel loro confuso raccontarsi, la reazione di lei è stata prima quella di una violenta aggressività verbale e quasi fisica contro di lui, e poi quella di gettare la sua fede nuziale in faccia a lui con tanta rabbia e disprezzo. La scena è stata così violenta da rendere tutti quasi ammutoliti, incapaci di contenere il dolore espresso con questo gesto così violento. Ci sembrava che solo il silenzio potesse spegnere tutta questa ira e questa rabbia. Eravamo fermi, sulle nostre sedie, attenti a non compiere gesti sbagliati, con la voglia davvero di chiudere gli occhi per non vedere. Poi lui si è alzato in silenzio, ha raccolto la fede, finita in un angolo, e l'ha offerta a lei. Si era alzato, si era mosso, i suoi piedi si erano messi mossi insieme al suo cuore, ma lei ancora una volta ha ripetuto lo stesso gesto, ha preso la fede e l'ha scagliata davanti lontano in fondo alla stanza. Non c'erano parole che potessero dare significato a una situazione così intensa e drammatica, o forse noi non l'abbiamo trovata, e ancora in silenzio ha riempito la stanza. Dopo qualche minuto di nuovo lui si è alzato, i suoi piedi si sono mossi per andare a raccogliere la fede e ancora una volta l'ha offerta a lei, che ancora una volta l'ha rifiutata. Allora in silenzio lui se l'è messa al dito insieme alla sua e si è seduto, e finalmente un pianto di rotto di lei ha ridato vita a una situazione che abbiamo percepito veramente di morte. L'incontro è finito così, senza riappacificazioni che non sarebbero serviti a nulla, perché non si trattava solo di porre termine a una litigata. Ci siamo abbracciati e abbiamo detto che li aspettavamo quando avrebbero voluto tornare, ma non speravamo che lo facessero, e invece sono tornati dopo pochi giorni. Lui porta ancora all'annunale tutte e due le fedi, ma è loro tornare insieme da noi per parlare ancora di se stessi, per affrontare il dolore della loro storia. Ci dice che il cammino è forse veramente iniziato, anche se non sappiamo quanto lungo sarà e dove porterà. Ma di una cosa siamo certi: se i piedi di quel ragazzo non si fossero mossi per accogliere la fede, e se i suoi occhi non si fossero aperti per cercare lo sguardo di lei, certamente nessun cammino nuovo sarebbe iniziato e forse nessun orizzonte nuovo sarebbe apparso.
Allora gli occhi chiusi dell'uomo in lutto del quadro di Van Gogh possono esprimere anche un ritorno al cuore, un ritorno alla vita, e si sono collegati almeno nella nostra mente all'inizio della Gaudium et Spes, quando dice: le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri, soprattutto di tutti coloro che soffrono, sono anche le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, cioè nostre. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Allora questi occhi chiusi possono rimanere chiusi per un periodo di tempo, per un po', ma soltanto il tempo di riascoltare nel profondo quello a cui siamo chiamati, nel riprendere forza nella nostra intimità che è fondata sulla roccia, e poi aprirsi. E allora i piedi fermi devono riprendere il cammino, devono alzarsi, e noi dobbiamo tornare a desiderare e farlo con passione, cioè dare vita alla speranza, formulare progetti nuovi, inventare percorsi nuovi per questa realtà di oggi, per questo mondo di oggi. Alzarci in piedi e tornare a camminare è una cosa che nel Vangelo è continuamente ripetuta, e molti sono i miracoli di chi torna a camminare, di chi torna a vedere, di chi torna a sentire. Sembra che sia sufficiente chiedere a Cristo di operare il miracolo, no? Perché questo sia reso possibile. E più delle volte invece, ascoltando e leggendo il Vangelo, ci limitiamo semplicemente a registrare il miracolo avvenuto, senza farlo diventare qualcosa di nostro. E le cose non stanno così, perché il Vangelo non è una registrazione di cronache, è una realtà che ci deve appartenere. Allora, ricordiamo un attimo il Vangelo di Giovanni, che non è il Vangelo su cui abbiamo riflettuto oggi, che ci parla di un uomo malato da 38 anni e disteso sui bordi della piscina di Bethesda.
Gesù, vedendolo disteso, e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Gli rispose il malato: signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Gesù gli disse: levati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quel giorno però era un sabato. Disse dunque i giudei all'uomo guarito: è sabato e non ti è lecito prendere su il tuo lettuccio.
Allora, questi versetti immediatamente ad una prima lettura portano subito la nostra riflessione sul concetto di solitudine e su quello di solidarietà. Infatti dice: l'uomo non ho nessuno che si immerga nella piscina, che mi immerga nella piscina. È una lettura, ed è una lettura anche corretta, però possiamo anche vedere in un'altra maniera. Allora, quest'uomo è disteso, paralizzato da 38 anni. E ci siamo chiesti quante volte anche noi ci siamo sentiti paralizzati di fronte a delle difficoltà, di fronte alla sensazione e qualche volta anche consapevolezza di impotenza. Ci sono delle cose di fronte alle quali non possiamo agire, fare per risolvere. Possiamo fare altre cose, ma non risolvere. Anche noi ci siamo sentiti soli qualche volta, ci siamo sentiti senza nessuno che ci aiutasse a immergerci nell'acqua, cioè senza nessuno che ci potesse tendere una mano. A volte invece siamo stati noi che non abbiamo teso la mano, che non abbiamo aiutato, che non abbiamo ascoltato chi chiedeva soccorso. E abbiamo lasciato sull'orlo della piscina della vita chi forse anche con un piccolo movimento da parte nostra avrebbe potuto ricominciare a nuotare. Siamo rimasti anche noi sul bordo della piscina ad aspettare, quando invece che cosa ci aspetta? Ci aspetta il mondo con la sua realtà caotica ma viva, quindi non ci aspetta una piscina dall'acqua ferma, ci aspetta un mare aperto, un mare con tutte le maree, un mare dove però il Signore ci ha invitato ad essere pescatori di uomini, e cioè persone che sono in grado di tendere un braccio, una mano per aiutare gli altri uomini. Ma c'è anche un'altra interpretazione ancora, una lettura diversa che forse ci permette di fare delle ulteriori considerazioni. Allora, puntiamo i nostri occhi sull'uomo di oggi che giace in barella e sull'uomo di ieri, quello del Vangelo. Entrambi sono uomini fermi, bloccati. Certamente il racconto del Vangelo si parla di un uomo che per la malattia da 38 anni è immobile. Però questa immagine del Vangelo non si ferma a questa considerazione, perché l'immagine del Vangelo dell'uomo bloccato da 38 anni è connessa con la seconda parte del Vangelo. Infatti parla del sabato e parla della legge. Perché a volte quello che ci vuole dire il Vangelo, quello che ci tiene bloccati, è la nostra concezione della legge, nel senso, è l'idea che noi abbiamo di Dio. Forse è quello che ci impedisce di camminare. Quest'uomo all'inizio ci appare portato sulla barella, no? Alla fine invece si capovolge la situazione, perché è lui che porta la sua barella. L'uomo che non cammina, in modo simbolico e metaforico, è un uomo morto. Chi giace sempre disteso in realtà non vive. E forse metaforicamente chi non cammina nella vita, in qualche modo, è un uomo morto, un uomo fallito. Allora noi in quest'uomo possiamo anche vedere il passaggio, quest'uomo che guarisce, possiamo vedere il passaggio da un blocco che porta alla morte ad una vita che cammina. L'uomo del Vangelo chiede di essere immerso nell'acqua della piscina. È una visione un po' miracolistica, perché non è l'acqua della piscina che guarisce, come non è l'acqua del pozzo che guarisce, che salva la umanità. Non è l'acqua di per sé che opera il miracolo, ma è l'incontro con colui che ti libera dalla legge. È stato per la samaritana, è per quest'uomo che non trova nessuno, quell'incontro che dà il senso della vita. Allora i nostri blocchi, forse qualche volta, sono i nostri modi di pensare, è la nostra concezione di Dio e della legge, la nostra interpretazione di queste norme, di questa legge, di questo Dio. Infatti il conflitto tra Gesù e l'autorità è sempre presente ed è sempre posto dal Signore nell'Evangelo sulla differenza di questa concezione della legge e di Dio. Intorno a quei portici, intorno a quella piscina, c'è una moltitudine di malati e poi c'è quest'uomo anonimo, che forse è anonimo perché in qualche modo ci rappresenta. All'inizio noi proviamo pietà per questa folla di infermi, per questa moltitudine di malati, così come forse affacciandoci alla finestra, in qualche modo proviamo anche pietà per questa nostra realtà sociale. Proviamo sofferenza per tutto quello che vediamo. Però c'è un altro aspetto che va considerato. Quest'uomo, in qualche modo, si tiene cara la sua infermità, in qualche modo è la sua infermità che gli dà un'identità. Qualche volta ci cadiamo anche noi in questa trappola, ci teniamo i nostri mali fisici, psicologici, affettivi, ci teniamo le nostre sofferenze, ci teniamo le nostre infermità, e di queste diventano un alibi per non mettersi veramente in cammino e per non guardare in modo diverso e per non far muovere quei piedi del quadro di Van Gogh. Certamente stiamo male, certamente proviamo disagio, certamente avvertiamo inquietudine, disorientamento, soprattutto impotenza. Potenza è qualcosa che ti blocca, sapere che non puoi fare niente in alcune situazioni. Quindi rimaniamo intrappolati in questo senso di impotenza, rimaniamo inevitabilmente fermi, bloccati. Ma non c'è solo la soluzione dei problemi, c'è anche il modo di affrontare i problemi che può cambiare completamente la prospettiva degli stessi problemi. Allora, rispetto al Vangelo, che cosa fa quell'uomo per entrare veramente nell'acqua della piscina? E che cosa facciamo veramente noi per cambiare modo di vedere la vita? Quali comportamenti mettiamo in atto di fronte alle sfide che sono a volte personali, individuali e altre volte sociali, collettive? Perché non ci chiediamo se qualche volta anche noi facciamo come l'uomo della piscina, che si tiene cara la sua infermità? Non vi sembra strano, per esempio, che non è il malato a chiedere a Gesù di essere guarito? Neanche glielo chiede. È Gesù che chiede, vuoi guarire? In altri Vangeli c'era stato un atteggiamento diverso, erano altri, Marta e Maria che chiedono la risurrezione di Lazzaro, Maria che chiede ai nozze di Cana il vino, quel padre che chiede aiuto per la figlia che sta morendo e che è morta. Quindi c'è una attivazione di altri per chiedere aiuto per qualcun altro. E questo ci fa capire che a volte siamo più capaci di vedere il male altrui e di intercedere o di muoverci per il male altrui, di quanto invece non siamo capaci di vedere il nostro e di intercedere o muoverci per risolvere il nostro. Quante volte, come fa quest'uomo, diciamo semplicemente: non ho nessuno, e questo significa, questa è la realtà, questa è la situazione, non c'è altro da fare, è così, ci trasciniamo. Allora il nostro vero fallimento non è il male che portiamo o il male che abbiamo, ma la mancanza di speranza. Gesù incalza quest'uomo e continua a dire vuoi guarire? Sembra quasi una domanda superflua, no? Invece è una domanda fondamentale, perché Dio non ci fa alcun dono se noi non lo vogliamo. È un discorso fondamentale, basilare. Non interviene miracolisticamente se noi non siamo in collaborazione con Lui. E quindi non cambia il nostro male, non cambia il mondo se noi non agiamo con Lui per cambiarlo. E non cambia noi stessi se noi continuiamo a tenere gli occhi chiusi e a tenere i piedi filati. Il nostro vero male quindi è la mancanza di desiderio, la mancanza di speranza, la mancanza di passione. Ed è questo che ci rende immobili, che ci intrappola. Ed è per questo che la prima sfida è quello di accogliere il desiderio, è quello di tornare a desiderare con passione nel quotidiano. La risposta dell'uomo sulla barella è quella di chi si tira indietro. Ma signore, non c'ho nessuno che mi aiuti, che mi chiede se voglio guarire, sì vorrei, ma non c'ho nessuno. E allora è tanto simile a tante nostre risposte. Ma che posso fare? Sono stanca, siamo soli, non c'è nessuno che mi aiuti, è inutile, abbiamo già provato. Mancanza di speranza e di iniziativa. Allora la domanda di Gesù diventa anche un rimprovero. E Gesù infatti gli dice, svegliati, vuoi diventare sano, vuoi guarire, porta la tua barella e cammina. Ci sembra in qualche modo di sentire anche noi la voce di Gesù che ci dice svegliati. È la stessa parola della risurrezione. Risorgi, esci da questa morte. È la stessa parola della creazione del mondo. Che sia luce e luce fu. Il letto per un uomo sano è un luogo di riposo. Per un malato il letto diventa veramente un luogo di contenzione, un luogo di angoscia. Questa barella, questo letto, in questo Vangelo, rappresentano la legge, la norma o il nostro modo di fare, di pensare, di essere. Prima di tutto la legge come regola e come norma, se lo osservi con giustizia e con amore, diventa veramente un luogo di riposo, perché si trova pace nella giustizia, ma se non si osserva nella tua lealtà più profonda e quindi la si trasgredisce, perché la prima legge di Dio è per la vita e il comandamento più grande è quello dell'amore, quindi se non riusciamo ad amare nei fatti, non solo con le parole o con le preghiere, allora noi rimaniamo inchiodati su quella barella. E la legge diventa, la legge è il nostro modo di vedere le cose, diventa il nostro letto di contenzione, diventa la nostra barella sulla quale siamo distesi e fermi. Le nostre leggi, sia quelle di Stato che quelle della Chiesa, fatte per proteggere le nostre sicurezze, le nostre leggi fatte per difendere i nostri confini, le nostre leggi fatte per salvaguardare le nostre economie, le nostre leggi fatte per farci sentire dalla parte dei giusti e dei buoni, le nostre leggi di Stato o di Chiesa, se non rispettano il principio dell'amore, sono quelle che ci tengono inchiodati a letto come infermi. Gesù gli dice e ci dice, porta la tua barella e cammina. E quell'uomo da immobile si sveglia, non è portato sulla barella, ma porta la tua barella. Non è più un fermo, ma un uomo che cammina. Quando è che anche noi potremmo rispondere alla parola di Dio, porta la tua barella e cammina? E forse questa è la terza sfida, svegliarci, alzarci e restituire un fondamento etico e di speranza al nostro agire.
da una lettera del quotidiano Repubblica del 21 aprile 2011. Caro direttore, scorrendo i titoli dei giornali ho avuto una frustrazione. Il gran parlare, tutti gli articoli letti da mesi a questa parte, tutte le affermazioni ascoltate in TV, contrariamente all'intenzione di chi li ha fatti e scritti, hanno trasformato lo sdegno in indifferenza e la rabbia in noia. Onestamente, quanti di noi ci sono annoiati a sentire queste cose? Non abbiamo più nessuna passione. Ascoltiamo la droga dei dibattiti televisivi, politici, sociali. Noia, cambiamo canale se c'è una partita, per qualcuno va meglio, se c'è un filmetto va meglio ancora. Siamo tutti a una massa di annoiati, a un gregge di distratti. Se cerco una ragione della mia indifferenza, mi dico che deve essere istinto di sopravvivenza. Come dire, ciò che mi fa troppo male, devo farmelo scivolare addosso. È una lettera firmata, eh? Risposta del direttore. È un po' come succede a quelli che, stanchi morti, continuano a parlare perché stanno guidando, o comunque non possono rischiare di addormentarsi. Anche noi dobbiamo sforzarci di restare svegli, di non abituarci, di non rassegnarci.
Allora, dopo le sfide, anche l'analisi e la consapevolezza di quelle che possono essere delle colpe che abbiamo, non per autocondividerci, ma per diventare più consapevoli. Allora, la prima colpa è il disconoscimento dell'altro nella sua realtà individuale. Ogni uomo che ci passa accanto è una realtà individuale, non è una realtà a noi, non è una categoria. Levinato ha scritto delle pagine straordinarie sulla necessità di riconoscere l'altro come persona nel suo volto e nel suo nome. Quante volte abbiamo letto queste pagine, quante volte vi abbiamo riflettuto e quante volte ci siamo trovati in accordo con quello che diceva Lina. Allora ci siamo chiesti perché abbiamo permesso, da mesi stiamo permettendo, che ci siano uomini, donne, bambini che muoiono senza nome e senza volto nelle nostre acque, sul nostro territorio. La seconda colpa è rappresentata da possibili forme di neorazzismo molto striscianti, ma molto praticate, che si manifesta nelle diverse varietà. Nessuno sicuramente oggi si definisce più razzista in senso biologico, ma la gamma dei razzismi possibili è largamente praticata, soprattutto è ben mascherata dietro parole molto semplici: paura e sicurezza. Queste immagini si riferiscono, forse magari non tutti lo hanno seguito e conosciuto, ma a noi personalmente ha sconvolto, forse perché è accaduto a Roma. Era la notte di Pasqua, San Paolo fuori le mura, famiglie di Rom sono state divise e separate dai cancelli della Basilica di San Paolo. E madri hanno dato da mangiare ai loro figli attraverso le sbarre, come in un carcere. Ci ha sconvolto perché il Tempio di Dio non è un carcere, è uno spazio di comunità e di fratellanza. E quella gente che si era rifugiata nel Tempio di Dio è stata cacciata fuori ed è stata separata dai cancelli. Chi stava dentro stava dentro, chi stava fuori stava fuori. La terza colpa, forse, è quella di scambiare l'avvenire con il futuro. Abbiamo letto una riflessione di padre Giorgio che diceva che la profezia non è l'arte degli indovini, ma un'esegesi critica a partire da una fortissima tensione spirituale e religiosa. Ci siamo chiesti se c'è questa fortissima tensione spirituale e religiosa, che d'altra parte è l'unica cosa che permette di vedere oltre l'orizzonte, veramente là dove è presente il regno di Dio. E padre Turoso distingueva l'avvenire che viene, che comunque viene perché domani è l'avvenire, e invece il futuro che certamente appartiene all'uomo, ma verso il quale l'uomo deve assumersi la responsabilità di una costruzione, mentre invece può capitare che preoccupati di un avvenire molto prossimo, quello di domani, e quindi preoccupati di perdere ciò che abbiamo, dimentichiamo di costruire il futuro, cioè il regno di Dio. La buona, non lo so in arabo come si dice, comunque Rafik Kuri, che è teologo di Birzeit in Palestina, scrive alcune cose riguardanti il regno di Dio anche nella conclusione del presente.
Ho avuto il privilegio, anzi la grazia, di vivere a Gerusalemme per ben 35 anni. Attraversando le sale di Gerusalemme, se stiamo attenti, scopriamo che siamo di fronte a un mistero. Gerusalemme si situa all'incrocio di tutte le strade umane, alla frontiera tra il tempo e l'eternità, tra cielo e terra, tra Dio e l'uomo, tra memoria e profezia, tra cristianesimo, islam e giudaismo. Quando esco da casa mia, sono di fronte all'altro. Il cattolico che non è della mia confessione, a Gerusalemme ci sono 7 differenti chiese cattoliche, le altre chiese cristiane, a Gerusalemme ci sono 14 differenti chiese cristiane, le altre religioni, islam e giudaismo, e poi il mondo intero, dei voti di tutti i pellegrini di tutte le religioni, confessione e popoli. Incontro anche religiosi e laici, sempre in tensione tra loro, perché ciascuno vorrebbe dare alla città la sua impronta. Sforzo vano perché Gerusalemme sfugge ad ogni tentativo di esclusivismo, e vivere a Gerusalemme significa invece dilatare il proprio cuore alla misura del mondo. Ma Dio è presente in ogni pietra di questa città. Tutto parla di Lui. Non posso credere che tutto questo sia un caso della storia o una fatalità. Credo piuttosto che Dio ha voluto fare di Gerusalemme un laboratorio per la nuova umanità. Noi possiamo fare della nostra umanità un cimitero comune, oppure un giardino, dove Dio giunga all'incontro con la sua umanità, come nel giardino dell'Eden. A Gerusalemme ho imparato tanto. Ho imparato che non posso essere uomo se non insieme agli altri uomini, che non posso essere cristiano se non con gli altri cristiani, che non posso essere credente se non con gli altri credenti. Ho imparato a riconciliarmi con la mia memoria senza negare quella degli altri. Ho imparato che la Chiesa della Resurrezione non esclude a moschee o al muro del pianto. Ho imparato che l'uno e il moltiplice non si escludono necessariamente e non sono contraddittori, ma l'uno suppone l'altro e lo arricchisce. Ho imparato che la mia identità non è e non può essere un'identità chiusa, ma deve essere aperta, e che la mia identità non può essere completa senza la ricchezza dell'altro e dell'altro. Ho imparato che la logica dell'io o lui è una logica di morte, mentre la logica io e te è una logica di vita. Ho imparato che Dio ha dialogato con gli uomini perché gli uomini imparassero a dialogare tra di loro. Ho imparato che Dio ha parlato il linguaggio degli uomini perché gli uomini imparassero il linguaggio di Dio. Gerusalemme è e sarà per sempre la città del futuro.
Certo, non c'è bisogno che tutti abitiamo a Gerusalemme e poi tutti andiamo a fare l'esperienza di Gerusalemme. Però basterebbe forse vivere nelle nostre città senza costruire ghetti, i ghetti dove mettiamo i Rom, fuori gli uccelli, i ghetti dove mettiamo i clandestini, fuori, i ghetti dove mettiamo i divorziati, fuori, i ghetti dove mettiamo i malati di AIDS, lontano, meglio. Allora basterebbe forse vivere nelle nostre città, dove costruiamo muri di separazione perché pensiamo di proteggerci e non capiamo che in questa maniera distruggiamo la nostra umanità. E dovremmo invece imparare a costruire più ponti che muri. E allora forse riusciremo a non cadere in quella colpa di cui padre Rodolfo parlava, di scambiare l'avvenire con il futuro, cioè di pensare al nostro avvenire di domani e contemporaneamente non fare nulla per costruire il futuro. Abbiamo detto molte cose, apparentemente scontate, e diciamo apparentemente perché anche tutto quello che appare banale che fa parte della vita non è mai scontato, ma comunque ha un senso, perché nulla è scontato nella nostra vita, perché nell'incontro con gli uomini incontriamo Cristo e l'incontro con Cristo non è mai qualcosa di scontato. Nell'ultima parte di queste nostre riflessioni vorremmo forse fare una sintesi finale, un riferimento più specifico al tema di questa sessione, dove troveremo il pane per sfamarti. Anche se in realtà finora abbiamo sempre solo parlato di fame, fame di cibo, fame di dignità, fame di giustizia, e le sfide sono una fame. Le sfide sono una fame di risposte diverse alle domande che ci arrivano oggi. Questo Vangelo di Giovanni fa un riferimento molto preciso al pane, ma fa un riferimento preciso a un pane concreto. È evidente che senza tante parole, senza tanti bei pensieri che possono rinnovarci lo spirito, senza tante belle preghiere che possono farci sentire tranquilli, per vivere però abbiamo bisogno, si ha bisogno di mangiare, cioè di pane, e di pane vero, non soltanto di pane spirituale come spesso ci piace modificare, altrimenti Gesù non avrebbe moltiplicato i pani e i pesci, avrebbe continuato ad affascinare e a tenere in mano quella moltitudine di persone, e invece si è preoccupato di darvi da mangiare. Questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci viene subito dopo quello del paralitico, del malato infermo sulla barella che aspettava il soccorso della discesa. Allora, là c'è l'acqua e qui c'è il pane, una cosa dietro l'altra. In realtà abbiamo pensato che per vivere abbiamo bisogno dell'acqua, dell'aria e del pane. L'acqua sicuramente è un elemento fondamentale. L'acqua della madre che nutre il bimbo nel grembo materno, l'acqua della terra che la rende fertile. E poi anche l'aria, perché abbiamo bisogno in modo fondamentale dell'aria per respirare e quindi per essere dei viventi autonomi. E poi abbiamo bisogno del pane per nutrirci ogni giorno. Però il pane è qualcosa di diverso dall'acqua e dall'aria. Perché noi l'acqua e l'aria già la troviamo, è già fatta, è già pronta per noi. La troviamo nei luoghi dove viviamo, dove siamo, infatti sentiamo bene la differenza tra l'aria di Milano o l'aria di Siracusa. Sentiamo anche la differenza dell'acqua. secondo me Paolo e Maria Mauro quando vanno poi da Napoli e fanno il caffè dicono non è la stessa acqua. Allora l'aria e l'acqua comunque sono a nostra disposizione, ma il pane no, non troviamo il pane. Il pane lo si deve fare, lo dobbiamo fare, il pane lo fa soltanto l'uomo. E nel pane che l'uomo fa c'è tutta la sua vita. Questa è un'immagine che abbiamo preso in Siria, dove ancora fanno il pane. Nel pane c'è la storia dell'uomo, c'è il suo lavoro, c'è la sua cultura. Fare il pane in questa maniera non è come fare il pane qui in Italia, o forse non è come farlo in Africa. C'è la vita dell'uomo, le fatiche, le gioie, le illusioni, la giustizia e l'ingiustizia. C'è pane per tutti, c'è pane per qualcuno. Il pane è il luogo della libertà dell'uomo, perché lo si può fare in tanti modi diversi, quindi c'è pane e pane. E il pane diventa l'emblema delle scelte dell'uomo, delle sfide che abbiamo accolto e di quelle che abbiamo lasciato cadere, delle tentazioni nelle quali siamo rimasti intrappolati o delle conquiste di libertà. Ed è interessante che in questo testo evangelico di Giovanni è Gesù che dice dove possiamo trovare il pane per sfamare questa folla? E ci appare interessante anche il comportamento di Filippo e Andrea che si fanno avanti, l'abbiamo letto anche stamattina, l'abbiamo sentito. Filippo arriva e dice abbiamo 200 denari, però dice subito non basta per comprare il pane. Ci stanno un po' di soldi, ma è inutile che li spendiamo perché tanto non sarebbe sufficiente. Allora, primo discorso, risolvere con i soldi. Secondo discorso, dire subito che non vale la pena metterci quel po' perché tanto non risolve e così ci riteniamo i soldi e non li spendiamo. Poi arriva Andrea, che dà un altro tentativo, no? E dice, ci sta un ragazzo che ha 5 pani d'orzo per pesci, ma che cos'è tutto questo per tanta gente? E l'atteggiamento di Andrea equivale a vedere la realtà, provare a risolvere il problema, un tentativo di, ma provare subito anche là di per non fare niente. Sì, ci sarebbe qualcuno che può, ci sarebbe qualcosa che potremmo, però che cos'è questo per tanta gente? Cioè a che serve? Allora forse Filippo e Andrea sono un po' come alcuni di noi. Guardiamo, valutiamo, pensiamo qualche ipotesi di soluzione e poi subito troviamo l'alibi per dire che non vale la pena, cioè per mantenere fermi i nostri piedi. Poi ci sarà Gesù invece, che con la sua soluzione ci farà capire che cosa significa provare il pane, ci farà capire di quale pane parliamo, di quale pane mangiamo e che pane cerchiamo. Cioè ci farà capire di che vita stiamo parlando, di quale vita stiamo cercando e di quale vita stiamo vivendo. Questo pane quotidiano di cui tutti abbiamo bisogno, di cui tutti abbiamo fame, perché è il pane che nasce dalla vita dell'uomo, dalla sua storia intrecciata a quella di tanti altri, è un pane vita di cui dobbiamo nutrirci, ma che dobbiamo anche imparare a offrire e a condividere. E ci viene in mente allora un altro Vangelo che ci parla di pane, ma quasi contraddicendo questo testo che abbiamo sotto gli occhi. È il Vangelo di Marco, quando Gesù dice,
Gesù chiamò i 12 e li incominciò a mandarli a due e diede loro potere degli spiriti immondi. E ordinò a loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il piano, né pane, né bisaccia, né denaro della borsa.
Nulla, neanche il pane, e per questo ci è sembrato che valesse la pena rifletterci. Allora, intanto Gesù concede agli apostoli, gli apostoli non sono quei 12, gli apostoli siamo tutti, due cose, bastone e sandali, e poi niente più. Sembra una contraddizione perché quindi il pane è qualcosa di Allora, intanto il pane, la bisaccia e il denaro del Vangelo di Marco sono intesi come realtà materiale, beni materiali, di cui forse pensiamo di aver bisogno per aiutare gli altri, mentre quello che Gesù in questo Vangelo di Marco ci vuole far capire è che dobbiamo andare incontro agli altri con il nostro nulla, ma un nulla non è un vuoto, il nulla di noi equivale al tutto di noi. Quando siamo spogliati di tutto, forse siamo veramente noi stessi fino in fondo. E poi c'è il concetto del bastone. Il bastone è un po' il prolungamento delle mani, e con il bastone possiamo toccare, aiutare, andare in soccorso, quindi agire per, è un po' lo svegliarci. E poi i sandali, perché gli uomini liberi al tempo di Gesù erano gli unici a poter portare i sandali, non gli schiavi. Gli schiavi non li potevano portare, quindi è una affermazione molto significativa, perché Gesù ci vuole uomini liberi, liberi nel vedere, liberi nel valutare, liberi nel scegliere, ma liberi anche nell'accogliere o rifiutare le sfide, nel rispondere o nel tenere gli occhi chiusi, nell'agire o nel tenere gli occhi, i piedi fermi. Il pane invece di cui parla il testo di Giovanni, su cui stiamo riflettendo, è quel pane che invece permette di sfamare la vera fame degli uomini, cioè la vita. Quindi è il pane dell'offerta, dell'incontro, della relazione, che deve nascere da poco, ma deve moltiplicarsi, come si sono moltiplicati i pani e i pesci. E non è un caso che Gesù manda due a due gli apostoli. Non è solo per aiutarci, per sentirci meno soli. Due è il principio della molteplicità, il principio della relazione, il principio della fraternità. E forse lo sappiamo bene tutti noi che come coppie a due camminiamo nella vita. Come coppie, quindi, per rispondere in pieno alla nostra vocazione coniugale, siamo chiamati a rispondere alle sfide di questi nostri tempi. Sfide alle quali oggi abbiamo cercato di dare un nome. Hollis dice che Dio dissemina liberamente la sua parola nella speranza che da qualche parte, in qualche mondo, questa parola possa prendere radici, vincere la stretta dell'ambiente e produrre il frutto del regno. Ci saranno sempre, continua Hollis, sentieri pietrosi, rocce impervie, roveti aggrovigliati che si opporranno alla fecondità della parola di Dio, ma nonostante tutto il regno continua a prosperare e a fiorire. Questo miracolo della moltiplicazione dei pani è narrato 6 volte nei Vangeli. E abbiamo letto e abbiamo raccolto una cosa bella, una riflessione che dice che la 7ª volta è quella che si racconta dalle persone che ogni volta lo rileggono, lo raccontano nel senso che lo fanno vivere. La 7ª narrazione evangelica come il 7º giorno della creazione, quando Dio, nel settimo giorno
portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel 7º giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il 7º giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto.
Beh, Dio benedisse il 7º giorno. Ecco, la nostra, vogliamo lasciarci con questa sensazione di sentirci, dopo tutto quello che abbiamo riflettuto, poco, tanto, noioso, lungo, qualcosa forse, di sentirci in questo 7º giorno. Quando Dio ha terminato il lavoro della creazione, lo affida all'uomo. Lo sapete che se vi leggete la Genesi, cioè in ogni giorno, Dio vide che era buono, l'ultimo giorno è aperto, non c'è questa vide che era buono nel senso che è finito, ma c'è una creazione che è affidata all'uomo. E allora quello che dobbiamo chiederci è qual è il compito che è affidato da Dio oggi ad ognuno di noi, della nostra realtà personale, della nostra realtà coniugale e anche della nostra realtà sociale. non parlo di fede perché la fede dovrebbe essere tutto ciò che dà significato a tutto il resto. Però non dobbiamo chiedercelo domani, dopodomani, e rimandare le risposte, perché Dio ce lo chiede oggi e non domani, e perché chi ha fame attende oggi per pane e non domani. E vogliamo finire con una preghiera che ci ha mandato Padre Angelo è sempre una meteora così vagante, ma ogni tanto, ecco, questa preghiera vogliamo finire il nostro intervento.
Se dovessi scegliere una reliquia della sua passione, prenderei un canino colmo di acqua sporca, girerei il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dall'asciugatoio, curvarmi giù in basso, non alzando mai lo sguardo oltre il polpaccio, per non distinguere i nemici dagli amici, e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, del drogato, del carcerato, dell'omicida, di chi non mi saluta più, di quel compagno che non prego mai, perché tutti abbiano capito nel mio il tuo amore. Grazie.